Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico: chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. È parola del Signore. Se dovessi riassumere le tre letture in un unico concetto e anche in una strada da percorrere, direi che Gesù ci ha invitato a costruire una bella comunità dove al centro c'è Lui, pietra fondamentale, e tutti noi collaboriamo secondo le nostre competenze e caratteristiche. Quindi non un'idea individualistica di rapporto fra noi e il Signore, ma un'idea comunitaria. È un passaggio difficile a volte, vedo molte volte nella preghiera: guai a disturbare una persona che sta pregando per conto suo, cosa bellissima, ma quando siamo riuniti in comunità deve prevalere davvero questo collaborare vicendevolmente con la preghiera, con il canto, con i vari servizi che vengono svolti. Allora, la prima lettura, la prima comunità è all'inizio e vede un problema molto concreto. Gerusalemme in quel momento ha circa 1 milione di abitanti. La categoria più disprezzata, più in bisogno, le vedove. E non c'erano i servizi sociali di oggi. E quindi era un'iniziativa di qualcuno. La Chiesa, la comunità, ecco, la comunità non pensa di costruire una chiesa, ma di costruire una mensa, mettere a tavola le persone che hanno fame. Guardate che questo è un esempio formidabile. E nasce un problema: ci vuole gente che si dia da fare. E Pietro dice: ma io non posso trascurare la preghiera e la predicazione per mettermi a far da mangiare per i poveri. Dividiamoci i compiti, vale per oggi, è lo stesso discorso. E nasce il gruppo dei diaconi, la parola diacono vuol proprio dire servitore. Noi adesso ne facciamo una cosa quasi come sacerdote. Il diacono è un servitore, uno che si mette al servizio degli altri. Devo dire con gioia che in questa nostra comunità ce ne sono tanti di diaconi, non quelli che sono sull'altare, ma quelli che servono davvero. Voi dovreste vedere nei giorni feriali il lavorio per dare a veramente, mi pare, 87-90 famiglie ben schedate, analizzate dall'assistente sociale, a cui vengono dati i vestiti, il cibo, la raccolta quindi del cibo, il prepararlo, il distribuirlo, ma poi il catechismo, e tutti coloro che curano i nostri bambini nella loro crescita, i giovani, l'oratorio, il canto, la musica. Ecco, il servizio all'interno della comunità, perché la comunità senta davvero di vivere. Allora la seconda lettura ci dà l'elemento base. Una chiesa come questa, per stare in piedi, ha bisogno di buone fondamenta. E allora San Paolo dice: abbiamo come fondamento Gesù, questa è la pietra che ci rende sicura la vita. La domanda diventa personale: ma io personalmente ho davvero messo Cristo come base delle mie scelte? Lo interpello? Lo ascolto? Lo conosco? Sono in sintonia? Mi lego, ecco, in una costruzione le pietre devono essere ben legate con la pietra di base. È bellissimo che Paolo dice pietre vive, come dire, non è un atteggiamento passivo. Dobbiamo essere veramente consapevoli di dover strutturare legami, di costruirli, di volerli, anzitutto con Cristo, ovviamente. Ma Cristo immediatamente ci dice: amatevi come io vi ho amato. E allora ecco che strutturiamo rapporti anche con le persone attorno a noi. Dove allora, vedete, la comunità si allarga. Non è questa che è qui in chiesa adesso. La comunità sono tutte le persone con cui noi abbiamo qualche rapporto. Alcuni più intensi, famiglia, gruppo di amici, comunità parrocchiale, ma poi ci sono quelli che incontriamo per andare a lavorare o quelli a cui prestiamo un servizio e quelli che ci vedono, magari non li conosciamo neanche per nome, ma vedono i nostri comportamenti e dal nostro comportamento decidono se fidarsi di Cristo o non fidarsi di Cristo. Quante volte la gente arriva a dire: se quello lì è un cristiano, basta, io non credo più a Gesù, perché si comporta in maniera assurda. Allora capite che il termine comunità si allarga moltissimo e la nostra responsabilità aumenta. Entriamo nel Vangelo. Gesù, risorto, annuncia che ora tocca agli apostoli e lui usa questa espressione: torno alla casa del Padre. E questo butta nello sconforto, nella paura gli apostoli. Va bene, abbiamo fatto 3 anni con te, ma adesso cosa faremo da soli? E allora ci sono, direi, delle proteste, scusate se uso questo termine, ma il Vangelo lo dice più delicatamente, ma è così. Sia Tommaso, poi Filippo, dicono: Signore, scusa, ma qui sono 2 cose che devi chiarire, non buttarci sulle spalle delle responsabilità e poi non sappiamo come fare. Allora Gesù inizia con una frase, il Vangelo di oggi: non abbiate paura. La paura c'è anche noi oggi, La paura nel senso profondo del termine, l'incertezza, il non sapere bene come risolvere i problemi, per usare il linguaggio della Madonna di Fatima, chi vincerà nella lotta tra il bene e il male? Vincono le forze della violenza, che sconvolgono tutti i valori della società, a partire dalla famiglia, o vince l'annuncio di Cristo e l'amore con cui cercheremo di costruire una società dove veramente siamo fratelli. La paura c'è. Allora Gesù risponde immediatamente con una frase: abbiate fede in Dio, ma abbiate fede anche in me. E traduciamola questa frase. A volte noi diciamo: sì, sì, io credo in Dio, però dopo le strutture terrene queste non mi vanno bene. No, bisogna entrare davvero nelle strutture terrene e dare un senso. La famiglia, per esempio. La famiglia va coltivata, va difesa, va rafforzata, va motivata. È il nostro modo di credere in Dio, di credere cioè che quello che viviamo tutti i giorni, tutti i momenti, ha un significato definitivo. L'eternità inizia qui, non comincia con la morte. Noi siamo già, tra virgolette, in una realtà definitiva che stiamo costruendo con l'aiuto del Signore, ma con le nostre forze. Quindi abbiate fede in Dio, ma abbiate fede anche in me. E Gesù è lì concreto che parla con loro. Quindi sta dicendo proprio credere nelle cose che si possono controllare anche nelle strutture umane. Allora, prima obiezione, è Tommaso che gli dice: Signore, non sappiamo dove vai, come facciamo a sapere la strada? Traduzione mia, per capire che cosa pensa Tommaso in quel momento e che cosa noi nella nostra condizione di oggi stiamo pensando. Sì, io credo in Dio, lo diciamo penso tutti, ma dov'è? Come faccio ad arrivarci? Ognuno dice la sua. Signore, io sono nel dubbio. Allora Gesù risponde, e questa frase di risposta, direi, è conosciuta da tutti ormai, è veramente molto significativa, e dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Quindi attenzione, non fa un rimando a qualcosa di lontano, non dice: beh, cerca, pensa, leggi libri, studia. No, 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 dice: abbi un rapporto personale con me, mettimi al centro della tua vita, perché io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. E quando dice io sono la via, proviamo a tradurlo in un altro modo: io cammino con te, è la via, è la strada da percorrere, io sono la via, tu mettiti in strada, io sono al tuo fianco. Ve li ricordate i due di Emmaus, che vanno sconfortati? Gesù cammina con loro e spiega e scalda il loro cuore. Allora, io sono la via vuol dire proprio che Gesù è al nostro fianco e noi non dobbiamo cercare altra strada se non quella della comunione profonda con Lui. Allora Gesù aggiunge: io sono la verità. Non lambiccarti il cervello con delle astrazioni che non servono a niente. Se vivi in relazione con me, comincerai a capire il progetto di Dio, che è un progetto in evoluzione, perché da bambino capivi alcune cose, poi sei cresciuto e hai cominciato a capire di più, poi ti sei sposato, hai fatto dei figli e queste realtà ti hanno illuminato la mente e finalmente hai cominciato davvero ad avere consapevolezza di che cos'è credere in Dio, essere fedele a un coniuge, educare un figlio, assumere responsabilità. E poi sei diventato vecchio e hai imparato anche a sopportare il peso della vita, a sopportare a volte la gente che ti dimentica, che ti abbandona. Vedi, il volto di Dio è quasi una sfaccettatura che lungo tutta la tua esistenza va prendendo luce per arrivare finalmente al momento in cui vedremo il volto di Dio nella pienezza. E allora Gesù dice: cammina con me, non averne paura, questa è la verità, questa è la vita. La risposta a Tommaso mi sembra molto bella. Allora Filippo fa la seconda domanda e dice a Gesù: Signore, mostraci il Padre. Ci basta, se lo vediamo siamo contenti. Cioè, voglio dire, che volto ha questo Padre? Ce lo fai vedere? È un volto buono o un volto cattivo? È un giudice che mi aspetta con il fucile spianato per colpirmi nel momento della mia debolezza? O è quel Padre che tu ci hai rivelato così innamorato di noi, misericordioso? Dai, facci vedere il volto di questo Padre. Che volto ha questo Dio? E allora anche a Filippo risponde con una frase, direi scultorea: chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono nel Padre, il Padre è in me. Oh, qui Gesù ha fatto un'affermazione fortissima. Non devo andare a cercare una stazione di Dio. Io oso dire che non dovremmo più usare la parola Dio, è troppo usata male. La usano tutti per indicare quello che fa comodo anche a loro. Pensate che le SS di cattiva memoria avevano un cinturone con scritto "Mit Gott mit uns", in tedesco vuol dire Dio è con noi, Dio è con voi. Io sono ateo davanti a quel Dio. Non dovremmo più usarla questa parola, è troppo equivoca. La usano varie religioni, ma per alcuni è un Dio che uccide, è il Dio dei terroristi. No, io sono ateo davanti a questo Dio. Non è questo. Allora Gesù dice, non fare astrazioni. Io sono nel Padre, il Padre è in me, unisciti a me, fai comunione con me e qui trovi Dio. Quindi noi non siamo la ricerca astratta di definizioni o di strane fantasie. Noi abbiamo in Cristo la presenza di Dio che ha voluto rivelarsi addirittura come un padre innamorato che manda il figlio a morire per noi perché ci vuole radunare tutti in un'unica grande famiglia e darci il suo amore. Allora vedete il Vangelo di oggi che bello. È proprio il nostro rapporto con Cristo. E dobbiamo coltivarlo questo rapporto. Conoscere Cristo, la parola, amare Cristo, i sacramenti, vivere Cristo, la nostra vita quotidiana fatta d'amore, di solidarietà, di perdono, di pace, una vita buona. Dobbiamo fare come Cristo ha fatto, aiutare gli altri a vivere meglio. Beh, questi quattro consigli: ascoltare la parola, vivere i sacramenti, avere una vita buona, farci carico dei problemi degli altri, sono le quattro cose che la Madonna di Fatima ha detto a tre bimbetti, a tre pastorelli, come l'elemento fondamentale della vita cristiana. Allora vedete la consonanza, direi la concentrazione coerente fra il Vangelo che abbiamo letto e i fatti della storia, dove ci vuole l'impegno personale della nostra buona volontà di agganciarci a Cristo e di metterlo davvero come pietra fondamentale della nostra vita. L'Eucaristia è questa scelta. Noi abbiamo ascoltato la parola, noi preghiamo insieme, noi mettiamo Cristo nella comunione al centro della nostra esistenza, che diventi davvero di domenica in domenica il nostro cammino di fede, fino al giorno in cui saremo nella gioia, nella famiglia di Dio.